Allora, buonasera, buonasera a tutti e a tutte. Ci troviamo per una nuova puntata di Entropia Massima.
Eh sì, perché il palinsesto di Radio Onda Rossa si è riarricchito di Entropia Massima, che va in onda da un paio di settimane, è tornata in onda quest'anno e andrà in onda tutti quanti lunedì dalle 8 alle 9 meno un quarto.
E quindi iniziamo questo nuovo anno in cui, come abbiamo già detto alla prima trasmissione collettiva di Entropia Massima, noi porteremo quello che abbiamo portato anche già gli altri anni come tema, arricchendolo di più, diciamo, da un certo punto di vista, nel senso che parleremo di emergenze, di rischi ambientali, non più soltanto di acqua e idrogeologia, ma allargando il tema a tutti quegli eventi, diciamo, che hanno già coinvolto e visto coinvolti territori e popolazioni in situazioni estreme. Quello che cercheremo di fare quest'anno è di sentire il più possibile comitati locali e singoli che sono riusciti, che hanno provato quantomeno a organizzarsi e a provare ad affrontare il problema appunto dal basso, nel senso di provare sul proprio territorio ad agire senza aspettare che tutto venga calato dall'alto, anche perché molto spesso questo, come abbiamo visto, molto spesso non porta niente di buono. Iniziamo comunque questo nuovo anno sempre appunto un po' sulla scia dello scorso, a parlare di acque, quindi di emergenza idrica, in particolare proprio sull'emergenza idrica a Roma, sempre rifacendoci al concetto di emergenza zero, cioè che questo è il titolo, diciamo, della nostra rubrica per quest'anno, nel senso del cercare di evitare di arrivare all'emergenza. Molto, gran parte delle situazioni di rischio possono essere mitigate, può essere mitigato il rischio, si può evitare di arrivare completamente impreparati a quelle situazioni che poi in realtà sono in gran parte conosciute. E quindi iniziamo appunto, come dicevo, sull'acqua e sull'emergenza idrica a Roma che abbiamo vissuto quest'estate. E quindi passo la parola a Paolo.
Sì, un bel ritrovati e un bel ritrovate a tutti e tutte. E oggi, seppur ormai è arrivato l'autunno, sembra, però ci teniamo a fare un punto e un approfondimento sull'emergenza idrica, visto che è stato uno dei temi d'attualità di quest'estate. Ma vedremo che in effetti l'emergenza ancora non è del tutto superata, almeno dal punto di vista degli ecosistemi naturali. Un'emergenza che non è stata solo, non ha toccato solo la città di Roma, ma, come avrete avuto modo di sapere, ha toccato diversi territori, diverse regioni in tutta Italia. Un'emergenza idrica in parte dovuta ai cambiamenti climatici. È stato un anno particolarmente siccitoso, o meglio, soprattutto l'inverno scorso è stato un inverno con scarsissime precipitazioni e un'estate estremamente secca e torrida, e quindi c'è stato, diciamo, un effetto pesante sugli acquiferi, sulle falde, ma anche quindi di riflesso sui fiumi e sui laghi. Ma quello che ci teniamo a specificare è che a questo evento e a questo processo che ha poco di naturale, visto che è indotto dall'azione antropica, si somma una gestione della risorsa che punta sempre ed esclusivamente a massimizzare il profitto, quindi a stare alle logiche di mercato, e quindi non tiene nella dovuta considerazione la necessità di una preservazione e conservazione dell'acqua, ma anzi tende a sprecarla sempre di più, tende a utilizzarla come un prodotto commerciale alla stessa stregua degli altri, e quindi diciamo la somma di questi due processi, da una parte i cambiamenti climatici e dall'altra la privatizzazione dell'acqua, fa sì che l'emergenza si acuisca sempre di più. E Roma in questo è emblematico, perché abbiamo visto, e poi lo approfondiremo nella seconda parte, il lago di Bracciano, che è una delle fonti di approvvigionamento della città di Roma, è andato in estrema sofferenza, addirittura si è arrivati a parlare di disastro ambientale rispetto alla decrescita del livello del lago, e che quindi ha un impatto enorme questo sull'ecosistema lacustre, sia dal punto di vista della fauna ma anche della flora, ma soprattutto rispetto agli equilibri dell'acquifero, che fa sì che a Bracciano ci sia un lago di quelle entità. Il paradosso è che era ben noto che ci sarebbe stato, diciamo, un'emergenza di questo tipo, ma non si è corso ai rimedi per tempo, o meglio il processo che porta a far sì che la risorsa naturalmente distribuita via via diminuisca nella disponibilità è un processo noto da molti anni, e quindi si sarebbe dovuto arrivare a un risparmio dell'acqua. Invece il nostro gestore, che è Acea, che è il modello che si vorrebbe estendere, il modello aziendale che si vorrebbe estendere a tutta Italia, negli ultimi 10 anni ha fatto investimenti, a quanto sostengono loro, ingenti. Noi crediamo che ne siano stati fatti invece molto di meno, ma che comunque hanno visto sostanzialmente, per esempio, quasi raddoppiare le perdite della rete idrica. Cioè negli ultimi 10-12 anni si è passata da una percentuale di circa il 27% delle perdite fino a toccare il 44%, che è quasi il record a livello nazionale. Questo vuol dire il fallimento totale del modello di gestione privatistico, che era stato, diciamo, costruito nella narrazione soprattutto degli anni 90, perché doveva apportare i capitali necessari a strutturare le reti colabrodo. Beh, invece ha raggiunto proprio il risultato opposto. E quindi questo dovrebbe darci un segnale ancora di più forte rispetto al fatto che c'è una necessità di inversione di rotta rispetto alla gestione dell'acqua, che sappiamo sarà una delle emergenze anche nel prossimo futuro, e che sicuramente non si fermerà a quest'anno. Ancora oggi, seppur appunto in questi ultimi 2 giorni finalmente è arrivata la pioggia, però fino ad oggi, a inizio di novembre, abbiamo assistito a una fine estate, inizio autunno, tra i più scarsi, poveri di piogge. Quindi ancora oggi assistiamo appunto a un problema enorme da questo punto di vista, tant'è che vedremo il lago di Bracciano ancora diminuisce nel proprio livello ancora fino a questi giorni. Io mi fermerei, diciamo, in questa prima introduzione, in questo primo cappello. Passiamo poi nella seconda parte a analizzare nello specifico qual è la situazione che ha attraversato il lago di Bracciano quest'estate, quali sono le cause che hanno portato, diciamo, a quello che è stato definito e dichiarato anche un disastro ambientale, e poi andremo avanti ad analizzare anche altre questioni sempre relative all'emergenza idrica.
E quindi appunto nell'emergenza ovviamente possiamo riscontrare, come diceva Paolo, la componente naturale, nel senso veniamo da un inverno siccitoso, un'estate altrettanto, e quindi La situazione naturale è quella, è definita, è ovvio che quello porta a un'emergenza. Il problema sono la mancanza di manutenzione idrica e la mancanza di un'attenta gestione dei prelievi, quindi è quanto l'uomo poi influisce, come vengono gestite delle situazioni che sono abbastanza prevedibili nel quadro attuale, soprattutto guardando con un occhio al quadro dei cambiamenti climatici in questo caso. Quindi facciamo adesso una piccola pausa musicale e tra poco ci risentiamo in voce.
Che poi tra l'altro la pioggia che arriva è arrivato subito lo sgrullone alla grande, insomma.
C'è niente che sia più importante sul pianeta di questo liquido magico che mescola e rimescola. L'acqua gira nella giostra della vita, ciclicamente evapora e precipita, bagnando in cosa la nutre e poi scorre via. Sulla sua scia ogni anima resuscita, due atomi di idrogeno e uno solo d'ossigeno. È questa la mia pozione magica, H2O è quello che mi serve. L'acqua mi penetra, mi lava, mi purifica. L'acqua è il sangue della terra, l'acqua è vita, l'acqua scorre libera. E non c'è niente che sia più importante sul pianeta di questo liquido magico che mescola e rimescola. Sono politici, mafiosi e multinazionali a succhiare il sangue nostro e della terra. All'assalto del pubblico predoni e criminali, nuotano nell'oro mentre seminano guerra. Se l'acqua è l'anima del mondo, della vita la più preziosa essenza, non lasciamo che la fame senza fondo del dio denaro la divori e ci lasci senza. L'acqua è il sangue della terra, l'acqua è vita, l'acqua scorre libera. E non c'è niente che sia più importante sul pianeta di questo liquido magico che mescola e rimescola. Della proprietà privata, perciò sulla testa e schiena dritta. Per questa lotta non è prevista la sconfitta. Questa è l'ora del riscatto e che parta dal basso. La democrazia dell'acqua contro il loro ignobile ricatto. Nella storia dell'umanità chi governa l'acqua comanda. È una questione di civiltà. Rispondiamo tutti insieme come un'onda. È una questione di diritti. Non si può subire e stare zitti. È una questione di sistema che chiede troppo a tanti e tratta pochi con i guanti. Perciò sveglia, alza la testa e lotta dove vuoi, come puoi, in ogni situazione. Difendi l'acqua pubblica e quello che ci resta dei nostri diritti e di ogni bene comune. L'acqua è il sangue della terra, l'acqua è vita, l'acqua scorre libera. E non c'è niente che sia più importante sul pianeta di questo liquido magico che mescola e rimescola.
Esce nullo con l'acqua di bello, esce nullo con l'acqua libera.
E allora ci siamo sentiti l'acqua dei Radici nel Cemento e abbiamo una telefonata.
Sì, abbiamo un collegamento telefonico con Alessandro Megali, che è geologo e che in questi mesi, ma direi anche probabilmente in questi anni, si è occupato molto di vicino dello stato del lago di Bracciano. Ecco, con lui vorremmo proprio approfondire un po' quanto è successo, perché se ne sono sentite molte sulle cause dell'abbassamento del livello del lago. E innanzitutto Qual è lo stato attuale? Perché siamo rimasti con un lago che era in crisi nera. Oggi come sta messo il lago di Bracciano?
Intanto buonasera a tutti. Sono un geologo, ecco, che lavora e abita su questo lago, praticamente ad Anguillara Sabazia. Il lago ad oggi si presenta molto male, nel senso che il livello fino a ieri mattina era meno 196 centimetri sotto lo zero idrometrico. Con la pioggia di ieri pomeriggio è arrivato a 193 centimetri sotto lo zero, cioè ha guadagnato 3 centimetri con la pioggia di ieri, cioè ha guadagnato molto. 3 centimetri sono tanti solo con un giorno, diciamo con mezza giornata, però da 193 centimetri arrivare a zero manca ancora tanta pioggia. Cioè, come siamo arrivati a questo punto? Il discorso è molto semplice. Diciamo che questo bacino, che è il lago di Bracciano, negli anni passati veniva utilizzato come bacino di emergenza per il comune di Roma, cioè in caso di guasti del Peschiera veniva utilizzata quest'acqua, e quindi una tantum, diciamo, solo in caso di emergenza. Negli ultimi 2 anni e mezzo, quindi diciamo 2015, 2016 e primo semestre 2017, il lago di Bracciano è stato utilizzato in ordinario, cioè ogni secondo venivano prelevati in media circa 1000 litri al secondo. Quindi diciamo, se uno fa un tuffo nel passato, diciamo che 15-20 anni fa, se venivano prelevati 800 litri al secondo era grasso che cola, una tantum. Invece negli ultimi 2 anni praticamente si è passati a una captazione ordinaria di una portata, quindi stiamo parlando di 1000 litri al secondo, elevatissima, cioè superiore al quantitativo d'acqua che dava il lago dalle sorgenti e dalle falde sotterranee. Quindi che è successo dal 2015 ad oggi? Il lago si è abbassato di 2 metri, quindi siamo a 193, sono 2 metri. La velocità è allucinante, la velocità di abbassamento, cioè in 2 anni e mezzo stiamo parlando di 193 centimetri, e questo abbassamento è innaturale. Diciamo, se uno inizia a valutare le precipitazioni e le condizioni che hanno coinvolto i laghi limitrofi, quindi io ho preso come campione il lago di Martignano, ma lo posso fare con il lago di Vico, con il lago di Bolsena, mentre gli abbassamenti sono stati al massimo dell'ordine di 1 metro, precisamente nel lago di Martignano il lago si è abbassato di circa 1 metro, il lago di Bracciano si è abbassato di 2 metri. Com'è possibile? Praticamente l'altro metro è imputabile alle captazioni, quindi diciamo solamente all'uso della risorsa idrica in modo sbagliato. Perché? Perché è mancata totalmente una programmazione dei prelievi, cioè sono stati prelevati troppi quantitativi d'acqua nel 2015, nel 2016 e nel primo semestre 2017. Questo ha portato il lago ad arrivare a un abbassamento di circa 2 metri.
Ecco, Alessandro, ti posso chiedere di fare un po' un passo indietro. Intanto già abbiamo capito che c'è un collegamento, c'è un qualcosa che lega appunto i laghi che hai citato, il lago di Martignano e il lago di Bolsena, diciamo come struttura. Ecco, se ci puoi fare un po' un quadro a monte di che cos'è il lago di Bracciano e perché è un lago, perché c'è acqua e perché c'è acqua nel lago di Martignano.
Certo, diciamo che il lago di Bracciano è un lago di origine vulcanico-tettonica, cioè che vuol dire? Che praticamente è un lago che si è formato in una zona che in cioè in cui erano presenti dei vulcani, ma in realtà la depressione che si è venuta a creare è legata a dei movimenti tettonici che hanno ribassato l'area di circa 200 metri. Quest'area ribassata è stata colmata dalle acque che in realtà già erano presenti al momento delle esplosioni vulcaniche, quindi. E questo è testimoniato dal fatto che le ultime eruzioni di questa zona vengono chiamate eruzioni freato-magmatiche, cioè il magma già interagiva con la falda e quindi con l'acqua, uscivano fuori delle esplosioni molto forti e dei prodotti con molti gas e quindi scorie e rocce di questo genere. Se uno guarda un'immagine dall'alto di questa zona, io la chiamo la zona dei laghi, perché in realtà non c'è solo il lago di Bracciano, ma c'è il lago di Martignano, c'è il lago di Vico, c'è il lago di Bolsena qui a nord, c'è il lago di Monterosi e poi ce ne stanno altri 4-5 che sono stati prosciugati dall'uomo, c'è il lago di Stracciacappe, il lago di Baccano, il lago Morto, il lago Usiello, quindi è una zona molto ricca e l'acqua c'è l'acqua perché praticamente in sotterraneo c'è un'idrostruttura, c'è un sistema che praticamente fa sì che un terreno impermeabile, ecco la profondità di circa 200 metri, cioè questo terreno impermeabile dove l'acqua rimane tra virgolette intrappolata, comunque non riesce ad andare più in profondità e rimane su questo terreno. E dalle parti circostanti dell'apparato vulcanico, perché in realtà Bracciano non è un vulcano solo, sono più crateri, l'acqua che viene dall'orri di questi crateri, infiltrandosi nel terreno, va a alimentare questa falda profonda che sorregge tutto il lago, ma anche il lago di Martignano, ma anche il lago di Vico. Quindi diciamo che la parte sotterranea è molto estesa, il bacino idrogeologico e la struttura idrogeologica dei laghi di questa zona è molto estesa, quindi diciamo non c'è un pericolo del prosciugamento di questo lago in particolare, anche del lago di Martignano e lago di Vico. Quelli che sono stati prosciugati dall'uomo sono stati prosciugati perché erano poco profondi, erano profondi 4-5 metri e quindi l'uomo è riuscito a prosciugarli anche perché si trovavano una quota maggiore e quindi attraverso dei canali sono stati prosciugati e asciugati in questo modo, quindi per gravità.
In epoca storica questo?
Sì, quasi tutto intorno al 1800. Dopo il 1800 sono stati prosciugati questi laghi, sicuramente perché è stato... Queste sono ipotesi, però sicuramente sarà stato un periodo molto siccitoso, quindi dove serviva più acqua e in più il prosciugamento di questi laghi forniva dei terreni fertili per l'agricoltura, però sicuramente anche perché il periodo è stato siccitoso.
Una cosa, Alessandro, perché tu prima facevi appunto questa ricostruzione soprattutto ti concentravi sugli ultimi 2 anni, cioè a partire dal 2015 in cui il lago aveva toccato nuovamente lo zero idrometrico, quindi era diciamo al suo massimo stato naturale, cioè era a livello zero per così dire.
Sì, in piena forma.
Ora invece è diciamo abbastanza così in difficoltà, col fiato corto. E quindi però tutto questo aggrava ancora di più diciamo l'azione delle captazioni che maggiormente sono da addebitare ad Acea per l'uso idropotabile di Roma, cioè era diciamo la discesa del livello del lago era conosciuta da almeno un paio di anni, quindi ci sarebbe dovuto avere un'attenzione particolare nel continuare, nel proseguire con captazioni quando già il lago era in decrescita. E, ma e rispetto ai, ai, a, per esempio, una cosa che a me ha abbastanza impressionato è che, per esempio, c'è una sorta di top secret rispetto a, ai dati sulle captazioni. Addirittura ci sono due zeri idrometrici, cioè Acea fa riferimento a uno zero idrometrico, e invece, per esempio, il parco, il parco regionale del lago di Bracciano e Martignano ha installato un'altra asta, asta idrometrica. Ecco, ci stanno, ci sta un po' una confusione anche in tutto ciò, cioè nel fatto che ognuno si può dire che gioca le carte e i dati a proprio piacere.
Sì, in realtà questo era vero fino a pochi mesi fa, perché io che studio il lago da tantissimi anni, da più di 10 anni, praticamente ho sempre avuto difficoltà nel reperire i dati sui prelievi. Però ecco, negli ultimi mesi, dopo, diciamo, questo periodo così critico e dove sono intervenuti i media e si è parlato tanto del lago di Bracciano, anche Acea ha finalmente dato tutti i dati sui prelievi e ha concesso quindi questi dati, queste informazioni importantissime per me che studio questo lago. E addirittura più volte siamo andati a fare dei sopralluoghi lì all'impianto per verificare che le captazioni erano ferme. E diciamo che Acea non preleva ormai da quasi 2 mesi, da metà settembre non preleva più dal lago.
Ecco, proprio su questo, perché appunto tu hai parlato di un continuo abbassamento anche, diciamo, anche dopo l'estate, nonostante da un paio di mesi Acea abbia smesso, diciamo, di effettuare prelievi. Faccio un po' l'avvocato del diavolo, nel senso, allora vuol dire che i prelievi, diciamo, influiscono poco?
No, allora è molto semplice. Il lago viene alimentato dalle precipitazioni, che a sua volta alimentano le sorgenti. Mancando le precipitazioni, anche la portata delle sorgenti ne risente. Se non piove e l'evaporazione comunque gioca un ruolo importante su questo bacino, cioè l'evaporazione comunque è presente in questo periodo, anche se minima, quindi il lago, se non piove, scende, a prescindere dalle captazioni di Acea. Però una cosa che ho potuto constatare io attraverso le osservazioni elaborando i dati, che l'abbassamento nell'ultimo periodo è stato bassissimo, cioè i valori dell'abbassamento, stiamo parlando di una velocità d'abbassamento intorno a un millimetro e mezzo, 2 millimetri al giorno, contro i 6-7 di quest'estate, anche 8, e vi garantisco che non sono legati all'evaporazione dell'estate, perché l'evaporazione è vero che aumenta d'estate, ma non è che aumenta. Io ho sentito dei valori anche 1 centimetro al giorno legato all'evaporazione, non è vero, non è vero, perché praticamente i prelievi incidono tantissimo. Basti pensare che i valori che ho dato prima, cioè prima non ho dato i numeri per non annoiare, però questi sono importanti. Praticamente nel 2015 Acea ha prelevato 36 milioni di metri cubi di acqua, nel 2016 stiamo parlando di 32 milioni di metri cubi. E per dire, nel 2009 mi sembra ha prelevato 1,5, cioè stiamo parlando del 2009, ha prelevato 1,5, nel 2015 36 milioni. E se uno va a vedere, e quello è il lavoro che ho fatto io, come il lago rispondeva a questi prelievi, nel 2009 è calato molto meno che nel 2015, nel 2016 e nel 2017, se uno va a vedere, l'abbassamento è stato molto molto più basso del 2015, però nessuno se ne è accorto, perché come detto bene prima, nel 2015 il lago stava bene, stava in salute, stava allo zero, quindi calava tantissimo ma nessuno se ne è accorto, perché avevi il bacino pieno d'acqua e se mancavano 15-20 centimetri non se ne accorgeva nessuno.
Certo.
Invece adesso che il lago si trova a meno 2 metri circa, ogni abbassamento è visibile, perché in certi punti stiamo parlando di 70 metri di spiaggia, cioè ci sono 70 metri di spiaggia a Vigna di Valle, cioè la spiaggia è lunghissima, sembra di stare in California.
Beh, almeno ci si potrà mettere un numero maggiore di ombrelloni, diciamo. Così.
Ma non c'è manco tutta sta richiesta.
No, quello... no, ma infatti era una battuta.
No, scherzo, lo so.
Una battuta un po' cinica, perché abbiamo visto sia dal vivo che dalle foto, e abbiamo anche ascoltato le voci di esperti, come diciamo quell'arretramento anche delle acque comporti un impatto sulla flora e quindi poi di converso anche sulla fauna del lago non indifferente, quindi veramente mettendo in crisi tutto l'ecosistema, che ha un equilibrio molto molto labile. E, per il momento ti ringraziamo, Alessandro, ci hai aiutato sicuramente a chiarirci le idee su quello che è successo, e anche probabilmente anche dando un po' una prospettiva rispetto al futuro, rispetto a quello che si dovrebbe fare per tutelare maggiormente il lago di Bracciano. Magari
posso dire una cosa per chiudere?
Sì.
Che per collegarmi a prima, che ho sentito parlare di programmazione e la manutenzione delle condotte. Senti, qui il lago si è passati, il lago veniva usato come bacino d'emergenza. Invece ultimamente, prende, che è successo? Il bacino è diventato viene utilizzato in ordinario, e la manutenzione che doveva essere ordinaria delle condotte è passata a straordinaria. Cioè adesso lo sapete che non stanno prelevando più dal lago, perché è stata fatta una manutenzione straordinaria delle condotte, quindi non hanno recuperato 1000 litri al secondo. Però capite, il gioco è questo, cioè si è passati da bacino d'emergenza a bacino ordinario, e la manutenzione che doveva essere ordinaria è passata in emergenza, e lì è questa la chiave di tutto. Perché il lago si trova così.
Assolutamente, assolutamente, infatti questa è proprio la chiave di lettura, diciamo,
cioè,
se
la manutenzione fosse stata fatta prima, ad esempio 2 anni fa, nel 2015, il lago adesso si trovava 1 metro più in alto.
Certo.
Il livello del lago si trovava 1 metro sopra.
Ma infatti
non parlavamo
proprio
di emergenza, non si parlava di niente, non chiudevano i nasoni, non chiudevano niente.
È proprio questa la logica che stiamo denunciando, il fatto che appunto non si siano fatti gli investimenti per far sì che non
che
si arrivasse a una situazione del genere, e anzi si è andato avanti continuando, diciamo, a succhiare l'acqua sempre di più intorno Roma, mettendo in crisi da una parte il lago, ma sappiamo anche che sono state messe in crisi le sorgenti di Agosta, tutta la valle dell'Aniene, quindi diciamo rischiamo di spostare, sì è vero, la crisi fuori di Roma, però alla lunga anche Roma rischia di risentirne pesantemente. Ti ringraziamo molto per il contributo, e probabilmente ci risentiremo magari fra qualche mese per capire proprio come sta andando la situazione.
Certo,
al lago.
L'evoluzione. No, grazie a voi, buona serata, e sempre disponibile per parlare del lago.
Perfetto, grazie ancora Alessandro, a presto.
Grazie Alessandro.
Ciao. A presto, ciao.
Beh, comunque c'è da dire che effettivamente la cosa che ha detto Alessandro è proprio la logica del sistema Italia, che funziona in emergenza, sempre emergenza su emergenza, non ne usciamo da questo. Quindi facciamo un'altra pausa musicale, mettiamo Regola Acqua di Marco Paolin, prima un po' di musica Paolini, prima un po' di musica, e poi comincia il pezzo.
Tutte le specie e gli ecosistemi hanno diritto alla loro quota d'acqua su questo pianeta. 2. C'è un filo liquido che ci lega tra noi umani e lega noi alle altre specie. Si chiama ciclo e non va spezzato, aggrovigliato, o non potrà più tornare a scorrere. Terzo, l'acqua è gratis, ma può costare cara, quindi non sbarrate ancora, non deviate ancora, non prosciugate ancora nell'illusione di bonificare, perché incalcolabile è il danno che farete per fare del bene. Quarto, non escludere, l'acqua è un dono e chi progetta di trasformarla in merce da tubo, bottiglia, sta rubando ai poveri per vendere ai ricchi. Quinto, l'acqua può bastare a questo pianeta solo se impariamo a farla bastare, non solo perché costa, ma perché vale più di quello che costa. Sesto, l'acqua non è un brevetto, non è un marchio, non è un logo, è come aria, non rispetta confini e va lasciata libera di passare nazioni e proprietà. Voi che pensate di averne ancora da vendere, comprare, sporcare, buttare, vivete già su un altro pianeta. Firmato per ora, noi fiumi Lombardo-Veneti, Seveso, Lambra, Olona, Adda, Ticino, Serio, Olio, Mincio, Adige, Brenta, Sile, Piave, Livenza, Isonzo, Tagliamento e Po. Ma solo un po'.
E allora abbiamo un'altra telefonata. Simona Savini.
E allora ciao, ciao Simona, ci senti? Ci sei?
Sì, vi sento.
Eccoci,
ciao a tutti.
Ciao, ciao. Senti, allora è stato nominato, è stata detta la parola magica poco fa, sono stati nominati i nasoni nel discorso appunto sull'emergenza idrica di quest'estate, che poi ha portato appunto a questo provvedimento della chiusura dei nasoni. E ce ne vuoi parlare un po' del prima, del dopo, dell'ora?
Assolutamente sì. Sì, diciamo che la chiusura dei nasoni è iniziata in realtà dopo l'estate, annunciata durante l'estate in collegamento con l'emergenza idrica, anche se è un collegamento più teorico che pratico, perché come forse è stato ricordato i nasoni utilizzano nella loro totalità meno dell'1% dell'acqua distribuita in tutta Roma. E quindi è evidente che se si pensa che le perdite invece della rete idrica sono oltre il 40%, è chiaro come questa misura sia, utilizzi forse più la scusa della crisi idrica più che essere un contributo alla risoluzione di questa crisi. E fatto sta che comunque, anche se l'assessore all'ambiente Pennuccia Montanari aveva assicurato che i nasoni sarebbero rimasti aperti, per la loro funzione non solo ormai storica si può dire, ma anche per la funzione sociale che svolgono, soprattutto durante l'estate, e non pensiamo solo ai turisti, e comunque anche lì significa una riduzione del consumo di bottigliette di plastica, e non è poco, ma pensiamo anche a tutte le persone che d'estate e anche durante l'anno vivono in strada, le fragilità, a chi davvero non, se non ha l'accesso a quel tipo di servizio non beve. E fatto sta che poi verso la fine d'agosto piano piano è iniziata la chiusura dei Nasoni, e come tutti i romani possono constatare ormai sono pochissimi quelli rimasti aperti, e pare che sui totali di 2800 Nasoni di Roma l'intenzione sia di lasciarne aperti poche centinaia, e in effetti ad oggi ne sono stati chiusi quasi 2000, con l'orizzonte un orizzonte molto fumoso sulla loro riapertura. Intanto si continuano a chiudere e appunto con una dubbia funzione sul risparmio idrico, e anzi sono diverse le segnalazioni da alcuni quartieri soprattutto, in cui sembra che nei tratti in cui vengono chiusi i Nasoni, e quindi aumenta la pressione sulle tubature, in realtà poi aumentano le rotture delle tubature in quegli stessi tratti, perché una funzione dei Nasoni era anche questa, quella di abbassare la pressione, cosa molto importante nella rete idrica romana, essendo una rete vecchia, fatiscente e mai riparata con sostituzioni di tratti interi di tubature, ma sempre con le cravatte, come dicono appunto i tecnici, gli operai, e è ovvio che aumentando la pressione l'acqua schizza via da qualche altra parte. Quindi noi l'abbiamo definita una misura cinica e inutile, e lo continuiamo ad affermarlo.
Di sicuro è molto fa molto bella figura, fa vedere che si sta lavorando sul problema, no?
È molto scenica, in qualche modo è stata anche, questo è emerso durante una delle conferenze dei sindaci con tutti i sindaci della provincia di Roma, e in cui appunto all'ordine del giorno c'era proprio la crisi idrica. Intorno a Roma il razionamento di acqua è una realtà ormai in tutte le estati. Quest'estate è stato particolarmente gravoso, quel famoso razionamento di acqua che ci doveva essere a Roma e che non c'è mai stato è stato in realtà scaricato sui comuni dell'Interland romano. E quello che è stato un po' ventilato ufficiosamente da alcuni consiglieri municipali di Roma è stato: beh, anche Roma doveva far vedere che in qualche modo sacrificava qualcosa. Quindi appunto a conferma che dal punto di vista della crisi idrica è una misura inutile, forse sì, scenica, nel senso che ci ricorda che c'è un problema di crisi idrica, ma non lo risolve, anzi forse lo aggrava, se poi questo davvero fa aumentare le perdite, appunto come dicevamo prima. E quindi appunto noi abbiamo lanciato una campagna chiamata Riallaccia il Nasone, perché ci sembra assolutamente una presa in giro questa nei confronti di tutte e tutti, in cui chiediamo di riaprire tutti i Nasoni di Roma, non fare delle liste, quelli più utili, quelli meno utili. Stiamo parlando appunto di meno dell'1% di acqua, quindi assolutamente possono essere riaperti tutti, magari dotandoli con dei rubinetti, un investimento che si può benissimo fare, e di soldi per farne acea non gliene mancano. E quindi quello che stiamo chiedendo attraverso il blog Basta Distacchi, attraverso la pagina Facebook del Coordinamento Romano Acqua Pubblica, è invitiamo i cittadini, le cittadine, i turisti, chi vuole, a fare delle foto ai Nasoni chiusi con dei cartelli, con delle scritte, con degli hashtag che suggeriamo, e uno di questi appunto hashtag Riallaccia il Nasone, e di postarle sulle pagine Facebook della Raggi e della Montanari. E quello che intendiamo fare appunto è un po' di pressione attraverso i social, ai quali questa giunta e questa maggioranza sono molto sensibili, e ci sembra anche un modo per coinvolgere la cittadinanza su un tema più ampio, che è quello dei mancati investimenti sulla rete d'acea. Lo slogan è non chiudere il Nasone, ripara le perdite, e quindi ci sembra anche un modo per ricordare che gli oltre 60 milioni di dividendi che Acea ha in tasca ogni anno finiscono nelle tasche degli azionisti e non finiscono nelle tubature a riparare le perdite. Quindi sarà una campagna che ci accompagnerà nei prossimi mesi, perché la chiusura dei Nasoni pare che continuerà fino a febbraio, quindi non si parla di riapertura, e ci sembra molto plausibile che quando sarà il momento di riaprirli saremo già a primavera, saremo già magari vicino a un altro periodo siccitoso, si parlerà già di crisi idrica ed è facile immaginare che questa chiusura dei natoni non sarà emergenziale ma rimarrà così. Pensiamo che sia una cosa da non sottovalutare, né simbolicamente né dal punto di vista simbolico né pratico, e quindi appunto attraverso la riapertura dei nasoni vogliamo parlare della vera crisi idrica e di quali sono i veri interventi per risolverla.
Benissimo, grazie Simona. Noi abbiamo un po' sforato rispetto al nuovo palinsesto, però abbiamo iniziato un po' dopo e quindi andiamo a chiusura. Anche questo sarà un tema sicuramente da monitorare, perché non è solo un fatto, diciamo, estetico della la chiusura dei nasoni, ma è un fatto altamente simbolico, perché è la mancanza del diritto all'accesso all'acqua, direi per eccellenza, l'aver vietato, impedito ai cittadini e alle cittadine di rifornirsi di acqua.
È anche pratico, perché poi alla fine uno è costretto molto spesso ad andarsi a comprare la famosa orribile bottiglietta d'acqua, perché non si può prendere l'acqua alla fontanella. Insomma, mi viene in mente mia figlia che beve moltissimo, che noi abbiamo il nasone sotto casa che ovviamente è chiuso e che continuamente mi dice: ma perché non ci sta più l'acqua alla fontanella? Mi compri la bottiglietta?
Questo
fatele mettere il cartello e mandate la foto.
Ma ecco, stampate il cartello e fate una foto e mandatelo alla sindaca e all'assessora Montanari. Quindi no, l'invito è appunto a seguire un po' l'andamento della campagna, a partecipare. Ci sono azioni semplici da poter svolgere e poi magari nelle prossime settimane verranno costruite, organizzate e promosse anche delle iniziative un po' più simboliche e collettive. Quindi ecco, come si suol dire, stay tuned e ci riaggiorniamo a presto. Grazie Simona.
Grazie a voi.
E niente, noi chiudiamo qui questa prima trasmissione del ciclo Emergenza Zero di Geologia Senza Frontiere del Coordinamento Romano Acqua Pubblica. Grazie a tutte e tutti per l'ascolto e ci risentiamo all'incirca tra un mese.
Un mesetto. Grazie a tutti e buon proseguimento di ascolto su Radio Onda Rossa.